santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Madre della Sapienza,
prega per noi.
Allora, se il primo giorno ho cercato di indicare quelle che io ho chiamato, no, le precondizioni per ascoltare la parola del Signore, e ieri abbiamo visto come un esempio, no, per poter stare nelle scritture ed essere coinvolti in quel mistero di rivelazione che la parola di Dio comporta per noi, da oggi in poi cercherò di illustrare, detto proprio in sintesi, è la porta di accesso preferenziale per portare frutto quando si ascolta la parola. C'è una porta che noi siamo invitati ad aprire, e se non si apre quella porta, voi potreste girarne molte altre, ma alla fine li ritroverete sempre davanti a questa. Allora, tanto vale cercare di entrarci subito. Allora, prima di illustrare questa porta, vorrei semplicemente richiamare, perché penso che sia utile farlo, richiamare in cosa consista la vita spirituale. Se io dovessi domandare, a un ragazzo, una ragazza, ma per te cos'è la vita spirituale? Io dubito che mi si risponda correttamente. Vorrei fare la prova con voi, ma meglio che non la faccio. Perché quello che effettivamente è il contenuto della vita spirituale, noi lo possiamo pressoché, lo sorvoliamo, è come se non ci rendiamo conto. Allora lo voglio richiamare. Quando si parla di vita spirituale, vita secondo lo spirito, vita nello spirito, si intendono almeno tre cose. La prima è che la vita spirituale è in rapporto alla rivelazione di Dio al nostro cuore, non quanto noi viviamo verso Dio, ma quanto Dio si mostra al nostro cuore. Cioè, in primo piano non sta mai il riferimento a noi stessi. Non so se voi, ma tutti facciamo esperienza, no? Non so, se io voglio fare il bene e voglio fare una cosa buona, io rischio molto, se non sto attento, a che facendo il bene gonfio me stesso. Cioè, il bene che faccio serve a me per farmi valere in qualche modo. È molto semplice cadere in questo, non è voluto, ma basta, per esempio, se voi fate una cosa buona nella parrocchia e proprio perché l'avete fatta e siete generosamente offerti per farla, e proprio su quella cosa voi venite criticati, non credo che la cosa, a parte che non fa piacere, ma non credo che voi vi ritroviate dalla parte di Dio. È come se vi ritrovate spesso dalla vostra parte a lottare contro questa critica. E uno dice, ma perché? Perché sprecare tante energie così? Se Dio ha disposto che uno vi critichi, perché non portarlo? Gli riporto un piccolo esempio che è molto significativo. Tempo fa, quando si facevano gli incontri per catechesi per gli adulti, io tenevo degli incontri, ma tutto l'anno. E, la prima volta dopo la festa di Natale, no? La prima volta che c'è stato un incontro, mi ero accorto che c'era un gruppetto in fondo che confabulava e non mi lasciava andare avanti. Allora io ho detto, cosa avete da dire? Si alza una signora e dice, ma le sembra giusto che... e racconta l'episodio. Questa signora ha una buona qualità, diciamo, espressiva, cioè sa comporre, non so, tipo poesie, no? E aveva suggerito nella riunione che preparava la liturgia del Natale, ma io potrei preparare una preghiera che poi a nome della comunità io leggo come una, come dire, una lode particolare per la festa del Natale. Tutti contenti? D'accordo. E lei l'ha preparata. Arriva la festa, cioè la festa, la liturgia della mezzanotte, no, del Natale, il parroco che tra l'altro conoscevo, che come dire, preso da una cosa e dall'altra, si dimentica di chiamare al lampone questa signora perché possa proclamare questa preghiera che aveva composto. Finita la messa, va in sacrestia e incomincia sottotono: reverendo. Ma non avevamo... quello se subito... mi scusi, mi sono dimenticato, no? E proprio perché l'altro... allora lei ha cominciato ad alzare il tono. Per finire, voi preti siete sempre così. Fate sempre quello che volete, non lo siete mai fare. Ed è andata via. Quando è iniziato l'incontro, no, di catechesi, lei aveva parlato al gruppetto e si era creato una specie di solidarietà. Allora, lei mi ha detto, ma le sembra giusto che... e io, a volte ci sono gli angioletti che girano, tu dici, di così. E io ho detto, quando lei ha preparato questa preghiera, non l'ha fatta per lodare Dio? Certo. E se Dio ha preferito il suo silenzio, perché lei è arrabbiata? Per 3 settimane non mi ha parlato. Ma la cosa che ho notato è che lei è rimasta sola a esprimere questa lamentela. Le sue compagne, ma proprio ho sentito fisicamente, si sono staccate. Cioè tutti hanno capito che quella reazione non era tanto contro il prete, era perché era venuta meno qualcosa per lei. Ecco, questo esempio mi ha molto colpito, perché non, cioè, queste sono risposte che non si possono pensare, ti vengono lì per lì, no? Uno non può pensare come rispondere a una cosa del genere, però lì per lì ti viene, e io stesso ho ripensato alla risposta che ho dato applicandola continuamente a me. Se io faccio una cosa e poi sono, non so, frainteso, se il Signore vuole che io sia frainteso, perché mi devo arrabbiare? Se io faccio una cosa per il Signore e poi non mi viene riconosciuta, perché mi devo arrabbiare? È la sottolineatura per dire, no? La vita spirituale è in rapporto a quello che Dio fa a noi, non quello che noi vogliamo fare a Lui. Capite? Ho espresso? Non c'è bisogno di aggiungere altre cose, no? Perché normalmente noi non teniamo conto di questo. Questo vuol dire che prima di disporre il nostro cuore in un certo modo al bene, noi dobbiamo sapere che cosa costituisce il bene per il nostro cuore. E questo noi non lo possiamo capire istintivamente, ma solo ascoltando la parola, solo entrando in quella gloria di cui dicevo ieri, gloria che non è come immaginiamo noi, è la gloria dello splendore dell'amore di Dio per noi, proprio là dove il male prevale. Quindi il primo elemento della vita spirituale è in rapporto a quello che Dio fa a noi. Sarebbe il mistero della rivelazione di Dio per il nostro cuore, che noi non possiamo presupporre in niente, ci sorprende sempre. Chi è padrone degli eventi? Chissà se tra 5 minuti mi viene il mal di pancia e mi dovete portare all'ospedale? Nessuno lo sa. Ma se avviene, non è un caso. Fa parte di questa provvidenza di Dio. E se il nostro cuore non l'accoglie, rischia molto. Perché tutto il bene che ha fatto, anzi più bene ha fatto, più si arrabbia. E spesso faccio questo esempio. Supponiamo che debba andare a fare la spesa e ho solo da prendere una saponetta e il dentifricio. Pago 2,50 euro. La metto nella borsa, la borsa non affondo. Quindi io, arrivando a casa, quando arrivo, ho perso quelle due cose. Ho comprato poco, mi arrabbio poco. Ma se aveste fatto una spesa da 150 euro e poi tornate a casa e non trovate niente, non vi arrabbiate un po' di più? Allora, certe volte è meglio non fare il bene, meglio star fermi. Perché se lo fate con questo coinvolgimento e poi non garantite la condizione di fondo, cioè che è Dio che dispone le cose, voi rischiate molto, cioè rischiate di cadere in una specie di lamentela che è l'unico come dire, appunto che Dio fa al suo popolo. Perché? Siete così buffonchiosi, sempre borbottate sempre, no? Non è che siamo cattivi, però borbottiamo sempre, cioè ci lamentiamo sempre di qualsiasi cosa. Allora, quando noi cadiamo in questa lamentela, vuol dire che tutta l'attenzione è a partire da noi per Dio, non da Dio a noi. Avete compreso? Questa è la prima cosa. La seconda, l'accento del nostro agire nel bene non è su di noi che facciamo il bene, ma sul fatto che noi facendo il bene collaboriamo a che si realizzi il sogno di Dio di stare in comunione con gli uomini. Per esempio, pensate alla parabola del padre misericordioso e dei due figli, quella che noi chiamiamo, no, il figlio al prodigo. Cioè, vi faccio la domanda, in che cosa consiste la felicità dei figli? Voi avrete notato che in questa parabola nessuno si parla. I due fratelli non si parlano mai. Il padre non parla, fa. Soltanto alla fine interviene per giustificare al figlio maggiore il comportamento che ha avuto per il figlio minore. Se no, non si parla. In cosa consiste la felicità dei figli? Come i due figli sarebbero stati felici tutti e due? Come? Cioè, la parabola, e questa è proprio la parola di Dio, cioè, è infinita nella sua comprensione. Perché? È completamente aperta, vale a dire, i figli possono essere felici se condividono i sentimenti del padre. E il padre ama tanto il primo come il secondo, ama tanto chi è devoto come chi non lo è, perché sono tutti figli dello stesso padre. I figli però non si rapportano così. Il rischio non è di quello cattivo per il primo, per il figlio, diciamo, bravo. Il rischio è del figlio bravo verso il fratello cattivo. E il Vangelo mette sempre in chiaro questo rischio che colui che fa il bene ha. Non mette in gioco il fatto che l'uomo è peccatore, perché lo sa. Mette in gioco il fatto che tu credi di poter fare il bene e di essere a posto. Se fai così, tu non godi mai i sentimenti del padre, tu non godi mai dell'intimità del padre. Ma se voi fate il bene e non godete questa intimità, cosa vi serve fare il bene? Non so se Pensate, la vita di Gesù è la realizzazione di questo sogno di Dio di stare con i suoi figli. E noi che vogliamo seguire Gesù, o lo seguiamo in questo, oppure rischiamo molto. Meglio non ascoltare la parola. Ma se l'ascoltate, allora si apre questa possibilità di godere quello che Gesù gode. È tanto intimo del Padre e solidale con gli uomini da vivere l'amore suo per tutti, comunque, in ogni modo. Questa è la sostanza. Terza cosa è che in questa sostanza noi realizziamo la nostra umanità. Ve lo dico con una battuta. Un cane fa fatica a essere un cane? Un uomo fa fatica a essere umano. È l'unica creatura che fa fatica ad essere tale. Nessuna creatura fa fatica ad essere quello che è. L'uomo no. Perché? Perché la sua tensione è strutturata sulla realtà stessa di Dio. L'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, no? Nessuna creatura ha questa dignità. Se l'uomo ha questa dignità è perché la sua umanità non è semplicemente un dato di fatto, ma è un dato da sperimentare continuamente. È un dato da realizzare continuamente. La vita spirituale è esattamente questo movimento di compimento della propria umanità. È l'aspetto che noi mai pensiamo nelle parole, per esempio, del Vangelo. Quando Gesù richiama a realtà, in un certo senso che ci fanno anche timore, non so, rinnega te stesso, noi dimentichiamo, ma pressoché totalmente, che quello che Gesù proclama, diciamo in termini più astratti, la verità che Gesù proclama è la verità di struttura del nostro cuore. Noi dimentichiamo che quello che Gesù dice non fa che far fiorire quella dimensione di umanità che ci compete e che noi invece ci illudiamo di realizzare diversamente, in altro modo. La verità di Dio è la verità del cuore dell'uomo. Le due cose stanno insieme. Tanto che quando si ascolta la parola avviene questo movimento. Come la parola si apre al cuore, il cuore si apre alla parola per diventare un tutt'uno con l'umanità di Gesù. Questo è la... E c'è una bellissima spiegazione di un commento ebraico al Salmo 33, al versetto 15. La nostra traduzione è: lui che ha plasmato il cuore di ciascuno. E ripeto, un commentatore ebraico, tratto moderno, nel senso che dei primi del Novecento, Hirsch sarebbe, non so se vi conoscete, comunque è un commentatore ebraico, e dice: lui che ha plasmato i loro cuori l'uno per l'altro, e spiega: per una vita insieme nella quale gli umani si sostengano, aiutino e incoraggino l'un l'altro. L'umanità che distingue l'uomo dagli animali è presente solo quando l'uomo acquisisce le virtù della compassione, dell'altruismo, della prontezza ad agire in favore degli altri e la dedizione che lo spinge a sacrificare se stesso per la preservazione, difesa e promozione dell'interesse altrui. È la sua spiegazione, ma quello che a me interessa è la finale: è per vivere gli uni per gli altri, che Dio ha plasmato così i cuori degli umani. Ed è alla luce di tale criterio che valuta tutte le loro azioni. Difatti, se il bene che fate serve per il vostro sgabello, voi non solo non sarete riconosciuti davanti a Dio, ma perderete le virtù essenziali dell'umanità, cioè la compassione. Chi si sente superiore agli altri, anche se fa atti di eroismo, non fa il bene secondo Dio. Vuol dire che non avrà mai un cuore pieno. Vuol dire che non sarà mai umile e mai nella gioia. Vi rendete conto? Allora, queste tre cose, la rivelazione del mistero di Dio, la collaborazione con Dio perché si realizzi il suo sogno di stare con gli uomini e la realizzazione della vocazione all'umanità. Se volete ancora una firma finale, ricordate il racconto della creazione, quando il testo dice che Dio pone l'uomo nel giardino perché lo custodisse e lavorasse e lo custodisse. Da sempre l'interpretazione è che quel giardino, quella terra, è la terra del nostro cuore. Ognuno di noi riceve in eredità questa terra, che è il nostro cuore, e che deve coltivare e custodire. Se non si coltiva, crescono erbacce, non fiori. Se non si lavora, non ci si apre mai a questo mistero di rivelazione di Dio al nostro cuore. Allora, questo lavorare il terreno e custodire è esattamente l'azione della vita spirituale. Il fatto che noi possiamo spiegare così in riferimento all'inizio della creazione vuol dire che il nostro cuore è strutturato sulla nostalgia di Dio. Ma non solo che il cuore dell'uomo ha nostalgia di Dio, in quanto sente che l'ha persa, sente che si disperde nelle cose, quindi ha nostalgia di una relazione, non solo. Ma il cuore è strutturato in modo che ha nostalgia dei comportamenti, secondo Dio. Questo lo potete vedere, per esempio, non so se voi avete mai, vi siete mai trovato una circostanza in cui, non so, o che venga un'alluvione, non so, un disastro comune, no? È una cosa stranissima, nessuno più pensa, nessuno non è vero, c'è sempre qualcuno che, ma normalmente, no? Nessuno pensa a se stesso, tutti sono pronti ad agire l'un per l'altro. Noi abbiamo 25 anni fa, quando c'è stata l'alluvione ad Alessandria, è una cosa che, cioè, in automatico, avviene così. Oh, ma dura poco, Dopo 20, diciamo, 2 settimane di emergenza, tutti tornano a sentire i propri interessi. E la mia casa non è... E io non ho ricevuto l'indirizzo. E io non ho... Ma all'inizio? No. Allora, il vivere nella banalità quotidiana, se voi la lasciate nella banalità, è impossibile uscire da un egoismo personale. Se invece di vivere la banalità, voi aprite i confini di questa banalità alla storia con Dio, con il vostro Dio, per cui non c'è niente di banale, tutto è molto prezioso, allora il cuore ritrova questa dimensione larga, molto estesa, che è esattamente la vita spirituale. In più, ci sono come due direttrici di questo dinamismo di vita, che anche qui noi non siamo abituati a tenerne conto. Allora, uno è che la vita spirituale si muove in un contesto di realtà assolutamente concreta. Cioè, dire vita spirituale vuol dire vita che non cede a nessuna illusione, cioè vita che è assolutamente concreta. E l'altra è che l'altro movimento è che va verso la realizzazione di quello che io chiamo l'istinto di comunione che struttura la ricerca di felicità per l'uomo. L'uomo da solo non è mai felice. Allora, è una cosa strana, perché nella nostra psicologia normale essere concreti, essere felici sono due cose molto diverse. Noi sentiamo concreto, reale, i nostri istinti. Per esempio, se io sono iroso e uno mi pesta i piedi, io sento molto reale questo fatto di sentire l'ira. E non ci accorgiamo che invece l'ira è a servizio della illusione del cuore, perché l'ira non porta mai alla pace. L'ira non porta mai alla felicità. Allora, quello che a noi sembra concreto è esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere. Ma qualsiasi passione è così. La vita spirituale si muove in un contesto di assoluto realismo. Noi quasi mai siamo realisti. Ognuno di noi proiettiamo continuamente quello che ci sembra, quello che vorremmo. Per esempio, a colpo d'occhio, se date un giudizio di insieme, ognuno proietta quello che si aspetta. È difficile per noi essere così reali a riconoscere ciascuno per quello che è. Se poi io sono implicato nei rapporti, ancora di più. La vita spirituale invece è un dinamismo che tiene alla realtà come appare davanti a Dio. E nello stesso tempo questa realtà è strutturata su questo istinto di comunione, nel senso che nessuno è contento da solo, neanche Dio. La gioia di Dio è di avere noi con Lui. Ecco, questa unità, diciamo così, tra l'istinto di comunione che riguarda la felicità e il realismo della vita, sono le caratteristiche che Gesù illustra con le sue beatitudini. Noi non è che siamo cattivi, però siamo mondani. Non è che siamo maligni, ma noi siamo completamente illusi dalle mire del diavolo. Ma stavolta non il diavolo da vederlo dappertutto, il diavolo nel senso che, pensate alle tentazioni nel deserto di Gesù. Una volta, in una grande, c'erano centinaia di persone, e mi sono arrivato, c'era una signora davanti che vedevo attesa. Allora ho detto, supponiamo che io sia un grande mago, che sono capace di realizzare cose prodigiose. Dice, se ti tocco con la mia bacchetta, tu diventi capace di trasformare tutto in pane. Hai la possibilità di sfamare tutta la gente del mondo. Vai, cosa ti frena? Non andresti? E tutti, certo. Ma se non l'ha fatto il Signore, perché lo faremmo noi? Cioè, il Signore non l'ha fatto. Quando il diavolo gli ha detto così, ha detto di no. Perché dietro quella illusione di fare il bene a tutti, c'è soltanto, appunto, un'illusione. Non è reale. Il nostro mondo interiore, per diventare puro, deve diventare reale. Invece è sempre come dire, mescolato con tante immagini, pretese, attese, cioè tutto quel mondo di, come dire, di, chiamiamolo, di pensieri passionali che ci riempie. Pensate per esempio alla gelosia. Noi due facciamo una cosa buona. Se viene lodato tu e non io comincio a dire su, eppure abbiamo fatto prima, eravamo contenti. Ma basta che tu venga lodato e io no. Ecco, il nostro mondo interiore è pieno di queste, non so come chiamarle, sono come delle nuvolette che continuamente noi scambiamo per verità, e invece è pura illusione. Se noi potessimo stare alla realtà, noi saremmo sempre con Dio, saremmo sempre luminosi. Nessuno ci distoglierebbe dalla comunione con tutti e quindi saremmo anche felici. Però non è così. Allora, per me è diventato il gioco forza ripartire dalle beatitudini per intuire dove noi siamo illusi. Con le beatitudini Gesù è come se scardina la nostra abituale visione mondana delle cose, e questo scardinamento è esattamente l'opera di salvezza di Gesù per noi. Una volta che noi accettiamo questo scardinamento, noi ritroviamo la purezza della sua umanità e quindi la pienezza di questa unione con Dio e solidarietà con i fratelli, che è esattamente quello che tutti cerchiamo, ma su strade sbagliate, in modi sbagliati, o comunque con va bene, però io devo prevalere, va bene, ma io devo risaltare. C'è sempre questa specie di, è una punta di veleno che ci portiamo dietro, e questo veleno è quello che non ci permette di essere felici, cioè non ci permette di accogliere nella sua ricchezza, no? Di salvezza, la parola di Dio, la parola di Gesù. Vabbè, mi introduco a quello che dirò al pomeriggio. Tremavo di durare 5 minuti invece. Vabbè, fa niente tanto. Dove arriviamo? Arriviamo, dai. Lo riprenderò a proposito di quella famosa porta, perché nell'elenco delle beatitudini, voi sapete, le beatitudini sono 8. La prima e l'ottava si richiamano. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. La promessa è fatta con il verbo al presente. Se voi seguite le beatitudini, i verbi sono al futuro. Beati coloro che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati coloro che sono puri di cuore, perché vedranno Dio. Dov'è che ritorna al presente? All'ottava. Beati perseguitati per la giustizia. Per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Allora, la prima e l'ottava si equivalgono. Tu puoi arrivare al beati perseguitati, quindi beati, quindi se sei perseguitato stai contento, vuol dire così, se tu non sei attaccato a niente, ma soltanto al regno. Allora, la prima e l'ottava non fanno parte della scala, fanno parte dei due punti di riferimento che tengono tutto insieme. La scala è dettata dalle altre 6. La prima, è quello che io ho chiamato la porta, è, noi adesso traduciamo purtroppo le versioni, non... Allora, beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Ci sono molti tipi di pianto nella vita. Se avete mal di pancia e piangete, sarete consolati? Se avete un lutto in casa e piangete, sarete consolati? Se siete arrabbiati neri e piangete dalla rabbia, sarete consolati? Allora, traducendo, beati quelli che sono nel pianto, cioè non si rende l'espressione che è tipica del testo greco, perché il testo greco non allude semplicemente al pianto, ma al pianto di un tipo particolare, al pianto che avviene quando tu senti pentimento. E quando tu hai fatto qualcosa di male, riconosci che la persona a cui hai fatto il male, come dire, ti vuole bene, e tu piangi, ma piangi per dispiacere. Allora, beati coloro che sono nel pianto, vuol dire beati coloro che si pentono, beati coloro che vivono nel pentimento. E in questo senso, non so se voi ricordate quando per la prima volta Papa Francesco è andato a Lampedusa, e la espressione caratteristica che ha usato è: ma chi di noi ha pianto per questi fratelli? E poi mi ricordo in una assemblea del clero di Roma, si rivolge a un parroco, no? E dice: tu piangi? Noi siamo capaci di pianto, siamo capaci di piangere, con questo piccolo significato. È un testo che si trova in una scrittrice atea francese, Simone de Beauvoir, che ha questo bellissimo aneddoto. Ho conosciuto un bambino che piangeva perché era morto il figlio della portiera del suo palazzo. Era inconsolabile. I genitori del bambino alla fine si stancano e dicono al bambino: in fin dei conti, quel bambino non era tuo fratello. E lei, da donna veramente intelligente, dice: quel bambino non è mio fratello, ma se lo piango non è più estraneo. Le lacrime fanno la differenza. Questa differenza è fatta tra noi e Dio, tra noi e il prossimo. Se non si piange, cioè Dio resterà sempre estraneo. Se non si piange per i propri peccati, il prossimo resterà sempre estraneo. Questa è la porta che introduce al mistero di Dio: imparare a piangere, saper piangere, saper pentirsi. In greco la parola pentos, che noi chiamiamo pentimento, è abbinata al fare lutto per un morto. Il morto è la nostra anima che, non rendendosi conto delle conseguenze del peccato, non sa che peccando muore, non sa che peccando si rende estranea a Dio, che è la sua vita, e si rende estranea al prossimo, che costituisce motivo di gioia per lei. Allora, quando l'anima ricomincia a entrare in questa dimensione di pianto, di pentimento, di fare lutto, ritrova la vita. È esattamente quello che io vorrò descrivere sotto tanti aspetti in questi ultimi 3 giorni. Non siamo abituati a dire a piangere. Beh, pomeriggio poi continuiamo.